Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Iniziamo questa sera questo percorso organizzato dalla comunità pastorale Epifania del Signore. È una serie di incontri che si snoderanno nel corso del 2010 e del 2011. Avete visto, è un ricco programma e quindi speriamo di avervi a tutti questi incontri. Questa sera abbiamo con noi Monsignor Eros Monti. L'abbiamo strappato di tanti impegni perché è vicario episcopale per la vita sociale della diocesi di Milano. Questa sera iniziamo questo percorso con una serata dal titolo Fede e politica nella Bibbia, Antico Testamento. Mi è piaciuto oggi, siamo stati supportati anche da quanto detto dal Cardinale Bagnasco all'Assemblea della CEI, che è tuttora in corso, nel messaggio della prolusione iniziale. Mi piacerebbe iniziare leggendo quello che ha detto, proprio in riferimento al percorso che noi stiamo iniziando. Ai cattolici diciamo di buttarsi nel lagone, di investire il loro patrimonio di credibilità per rendere più credibile tutta la politica. A noi tocca come in una città e come la città la si costruisca tutti insieme, dall'alto e dal basso, in una sfida. Ecco, per noi questi incontri sono una sfida e invitiamo tutti a rendersi partecipi, a rendere pubblico questo incontro, invitando sempre più persone, in maniera tale che si possa scoprire e portare la bellezza delle cose in cui crediamo veramente a tutti, nella piazza, come ci ricorda sempre anche Don Vittorino. Lo stile di questi incontri saranno sempre una relazione, in tempi abbastanza contenuti proprio per lasciare poi una mezz'ora, o vediamo, lo spazio necessario alle domande di chiarimento o un piccolo dibattito. Ma lascio subito la parola al Monsignore.
Grazie, buonasera a tutti. Complimenti anzitutto perché siete qui, dopo una giornata di impegno, di lavoro, non è scontato. Complimenti perché inaugurate con questa serata un percorso serio, impegnativo, anche questo non va dato per scontato, e complimenti anche perché lo iniziate bene, col piede giusto, lo iniziate con l'ascolto della parola del Signore, in principio la parola, ascolti Israele, questo è il primo dei comandamenti, e quindi davvero sono contento di poter con voi muovere, come si dice, il primo passo. Un primo passo abbastanza impegnativo perché si tratta di traguardare l'intera scrittura sul versante della politica, dell'impegno sociale politico, in due tappe. A me spetta la prima, il passo più lungo, perché i brani dell'Antico Testamento sono decisamente ampi, e allora penserei così, di individuare alcuni testi, avete tra mano una traccia che fondamentalmente è costituita da testi biblici, e cercare di disegnare la figura della giustizia, della correttezza, del potere, delle istituzioni, delle relazioni tra gli uomini attraverso una serie di finestrelle, che sono appunto alcuni brani della Bibbia. Avete in mente quelle riviste enigmistiche dove la figura viene fuori unendo i punti da 1 a 31, qui dovremmo dire da 1 a 46, che sono i libri dell'Antico Testamento. Ecco, per punti cercheremo di disegnare in breve quello che emerge molto in sintesi dalla figura biblica della giustizia, della correttezza, quindi delle relazioni tra il popolo, tra il potere e il popolo di Israele, come paradigma per ogni forma di potere. Questo ascolto è introdotto da una premessa, non spaventatevi, questa premessa metodologica, metodo viene da metà odos, odos vuol dire strada, quindi il metodo è ciò che ci introduce correttamente ai testi biblici. Lo dico molto brevemente, ma forse una breve nota metodologica non sta male. Ciò che è da evitare quando accostiamo il testo biblico, soprattutto su tematiche morali e ancora più su tematiche sociali, sono queste due cose. L'utilizzo strumentale del testo e l'approccio intellettualistico. Questo mai. Utilizzo strumentale del testo vuol dire pretendere che ogni parola della Bibbia abbia una sua immediata attualità. Quindi tutto quello che leggo immediatamente sarebbe un da farsi. e capite che se leggessimo così la Bibbia, cioè senza bisogno di comprenderla, non soltanto non facciamo quello che la Bibbia vuole, che è una parola scritta da uomini ispirati per altri uomini intelligenti, capaci appunto di comprendere il significato del testo, ma potremmo arrivare addirittura a esiti paradossali. Sansone, che è un giudice di Israele, che è un personaggio istituzionale importante, a un certo punto per far fuori i filistei si suicida. Allora la Bibbia incoraggia il suicidio? Evidentemente no. Quindi comprendere la Bibbia non è qualcosa di facoltativo. La Bibbia non può essere immediatamente attualizzata né in generale né in ciascuno dei suoi contenuti, altrimenti rischia il cosiddetto fondamentalismo, cioè il letteralismo. Si prende la Bibbia pari pari, quello che trovo anche solo in un versetto è già pronto, è da farsi. Invece occorre uno sforzo, lo sforzo di colmare una distanza storica, culturale, eccetera. L'approccio intellettualistico, questo è più sottile, ma anche quello lo rischiamo. È il tentativo di astrarre, o se volete anche estrarre dalla Bibbia dei concetti, delle teorie astratte, la teoria della monarchia, la teoria del potere nella Bibbia, che cos'è la giustizia, che cos'è la pace, e poi di calarle dentro la realtà attuale. Quindi estraiamo un concetto, facciamo un salto storico di 2-3 mila anni e poi cerchiamo di inserirlo in questa storia. Perché è sbagliato? Perché la Bibbia non è un libro didattico, non è un insieme di concetti, non è un manuale di storia delle dottrine politico dello Stato. La Bibbia è la testimonianza, l'attestazione, la testimonianza scritta di una vicenda storica nella quale il Signore è pienamente presente. Questa è la sua ricchezza. Non è una vicenda storica mia, vostra, della comunità, di San Bartolomeo, di chiunque di noi, ma è una vicenda storica nella quale il Signore si è pienamente giocato. Tanto che di questa parola diciamo che è parola di Dio, è sua rivelazione, che parla a tutti i tempi della storia, a tutti i popoli del mondo. E allora è importante non tanto guadagnare dei concetti, ci sono anche delle riflessioni, ma non è questo il primo aspetto, non è questo il motivo per cui guardiamo la Bibbia, perché c'è molto di più, no? Come conosco una persona non solo per i concetti che esprime, ma per tutto quello che è, che mi testimonia, che mi ha donato, che ha da dirmi e da darmi, che è ben di più magari dei concetti che ha espresso verbalmente. Qual è un approccio corretto? Anche qui due semplici segnalazioni, poi esemplifichiamo con qualche testo. Subito, cogliere la Bibbia come un'intera unità, come un corpus, anzi come un corpo vivente, perché nella storia viene ascoltata e capita parecchio, anche sempre più in profondità. Questa frase di Paolo, 2 Timoteo 3,16, tutta la scrittura è ispirata da Dio e utile per insegnare, convincere, correggere e formare la giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Se vuoi essere preparato per ogni opera buona, devi essere formato bene, nella fede biblica. Questi giorni nella messa si ascoltavano brani, la lettera di Giacomo, tra la fede e le opere deve esserci un legame stretto, attenzione però che la fede non è quella che diciamo nel credo in chiesa e le opere ciò che si fa al lavoro dal lunedì al venerdì. L'importante delle opere è che siano secondo la fede, ecco perché va capita bene la scrittura. Le opere valgono non perché sono in sé, ma perché sono secondo la fede biblica e questa la traggo dall'ascolto di tutta la scrittura. Cioè non posso soltanto sforbiciare, poi anche noi dovremmo scegliere dei brani più significativi, certo per necessità, ma capisco che la scrittura è come un cammino che mi coinvolge, nel quale devo lasciarmi prendere. Molto più di gli sarà capitato qualche romanzo avvincente, cominciate a leggerlo la sera dopo cena e poi vi voglia di finirlo, non sa su fino alle 2 di notte perché non riesce a smettere, poi il giorno dopo magari dice vabbè mi sono fatto prendere dall'emotività. La Bibbia non è solo qualcosa che mi trasporta emotivamente, è qualcosa che mi interpreta, divento anch'io un personaggio della Bibbia, mi sento interpretato dalla Bibbia. E allora leggere la scrittura, ascoltarla, vuol dire entrare nel mondo del testo. Quindi davvero allora tutta la scrittura vuol dire lasciarsi prendere da tutto il suo dinamismo. Non è solo l'ascolto emotivo, è un romanzo che risveglia in me magari sentimenti, emozioni convincenti, attraenti, ma è qualcosa invece di profondo, di persuasivo, che ascoltandolo mi assimila a sé, mi trasforma interiormente, mi fa diventare un'altra persona. Se sono capace di fare qualcosa di bene anche nella società è perché anch'io sono cambiato, sono diventato un uomo nuovo. e poi ritorno sullo stesso brano magari a distanza di anni e trovo un'altra Bibbia, perché nel frattempo sono cambiato anch'io e è cambiata la società. Quindi è un cammino nel quale sono introdotto. L'intento con cui accostiamo i testi, allora, quelli che leggeremo, è fondativo, le basi, le fondamenta dell'edificio, la motivazione, il perché ha senso agire, essere giusti, magari in condizioni difficili o avverse, soprattutto rivelativo. Rivelativo vuol dire che ascoltando la Bibbia mi trovo stupito. Da stasera mi aspetto una cosa sola, che usciate da qui un minimo stupiti, sorpresi. Non pensavamo che il Signore ci aprisse a queste dimensioni della giustizia. Se volete anche paradigmatico, paradigmatico vuol dire un modello esemplare. La Bibbia non ti dà, dicevamo, una serie di concetti, ti dà dei paradigmi concreti. Facciamo un esempio subito sulla giustizia, che è un po' il filo conduttore dei brani di questa sera, perché appunto è la modalità biblica secondo la fede di relazionarsi bene a tutti i livelli, no? La Bibbia non dà una definizione di giustizia. Si può studiare la parola, vederne il significato, qualche volta assomiglia più alla correttezza, l'osservanza della legge, la correttezza nelle relazioni, la misericordia, la bontà, la benevolenza, ma tutto questo non mi soddisfa. Potremmo far scorrere il vocabolario biblico, ma non è questa la cosa più importante. La cosa più importante invece sono quelle narrazioni, quei luoghi paradigmatici, interi racconti, interi pericopi, dove mi si rivela davvero le possibilità che abbiamo di agire in modo giusto o no. Facciamo un esempio, prendete l'Antico Testamento, brani come Esodo 23,4, Deuteronomio 22,1,4, Levitico 19,17,18. Questi tre contengono un episodio molto strano. Dicono così in breve: se tu incontri in giro l'asino o il bue del tuo nemico, glielo dovrai ricondurre. E uno dice: che cos'è un dovere? Cos'è un obbligo? No, ti dice molto semplicemente le dimensioni della tua libertà di fronte all'altro. Prima di tutto ti avverte che magari le nostre relazioni non sono sempre buone, puoi avere un nemico. Ecco, tu immagina, sei in questa situazione, hai uno che è tuo nemico, non si sa perché, magari gli hai combinato qualcosa anche tu, oppure te ne ha combinate di tutti i colori lui nei tuoi confronti, guarda un po', trovi in giro il suo asino e il suo bue. Che cosa puoi fare? Tante cose. Potresti assaporare il gusto della vendetta, glieli uccido e glieli lascio qui, così imparerà, anzi glieli metterò bene in vista, così li troverà quanto prima. Assaporare la vendetta è un modo di consumare questa relazione. Ma forse potrei fare qualcos'altro. Uno dice: ma facciamo un comportamento un po' più giusto, un po' meno ingiusto, li prendo, li tengo con me, così mi compenso del male che quello l'ha fatto. Magari anche qui rivestendolo sottilmente di bene, no, ma un po' li condividerò con gli altri, ecco, così non è proprio un'azione così ingiusta. Secondo gradino. Oppure cosa posso fare? Potrei ignorarli. Va bene, non rinuncio alla vendetta, li lascio lì, se lui se li trova meglio per lui, e se no, amen, moriranno sbranati dalle belve. La Bibbia ti fa vedere che sei ancora più libero. Potresti invece fare la scelta, dato che sai che sono suoi, di prenderli e di portarli da lui. Cos'è la risposta? Un dovere? No. È l'azzeramento della relazione di inimicizia. Mi spiegate che razza di nemico è quello al quale io addirittura gli porto indietro il bue o l'asino che ha smarrito? Da parte mia è crollata ogni inimicizia. Vedete come la Bibbia non correla un'idea astratta di giustizia con un oggetto. Noi siamo fatti così: devi restituire a ciascuno il suo, allora devi portare indietro quello che hai avuto in prestito, eccetera, eccetera, ti hanno dato tot, devi restituire tot in questo tempo, in questa forma. Noi colleghiamo un'idea astratta di giustizia con un oggetto concreto. La Bibbia ti dice: tu sei sempre in relazione con gli altri, non puoi smarcarti da questo. Una relazione che è mediata dalle cose, dal bue e dall'asino per loro, per noi sarà dai soldi, dai rapporti di lavoro, di forza, di potere, metteteci tutto. Ma sei sempre di fronte agli altri, sei sempre dentro una società e un contesto. Qui hai questa occasione, scegli tu. Preferisci vendicarti, tenere per te il suo asino e il suo bue, preferisci ignorarli, o hai il coraggio di arrivare fino in fondo e di dire: te li restituisco. Non so se tu mi diventerai amico, però da parte mia ho azzerato ogni distanza, ogni differenza. Capite? che il testo biblico ci porta dentro un cammino, capite cosa vuol dire un brano paradigmatico nella sua semplicità, che però letto male diventa una formula doveristica. Ma non è questo il senso della Bibbia. Non mi definisce la giustizia, perché la Bibbia mi mostra una serie di personaggi, di episodi, in cui intravedo, attraverso la trafila dei comportamenti, dal comportamento più sbagliato, c'è un pezzo della Bibbia, l'Amec, dove dice, beh, se dovete vendicarvi, almeno vendicatevi alla pari. Se uno ti taglia un dito, tu gliene tagli un altro, ma non di più, non tagliargliene due. L'imitazione della vendetta. Da lì verso comportamenti sempre più giusti. Prendete un episodio, 1 Samuele 24, Davide, giovane, aspirante al trono di Israele, inseguito dal vecchio re Saul, che ormai capisce che il suo potere sta declinando, cosa pensa? È di dargli la caccia, naturalmente, di eliminarlo, è un nemico, un pretendente al trono, si sa, no? E quando l'episodio è raccontato, Saul a un certo punto sfugge dentro una grotta, lì sono proprio nascosti Davide e i suoi uomini, potrebbero ucciderlo. Ha in mano una spada, gli taglia un lembo del mantello e poi dopo a distanza si fa riconoscere da lui, come dire, guarda, potevo vendicarmi di te, invece guarda, ti ho risparmiato la vita. Saul cosa risponde? Davide, sei stato più giusto di me. La Bibbia non ti fa la teoria della giustizia, ti fa vedere come dentro le relazioni tu hai la possibilità. Davide poteva sferrare il colpo, eliminava il suo nemico, era a posto, aveva il trono di Israele davanti a sé. No. Decide invece di rinunciare a quella che poteva essere una vendetta, una difesa, e noi troviamo poi mille categorie di risposta per affermare dentro il suo agire una giustizia. Allora proseguiamo rapidamente, il senso di questa premessa quindi è questo sguardo complessivo, fondativo, rivelativo, quindi che ci stupisce, sorprendente, paradigmatico, questo cammino che certo ha un culmine di cui stasera possiamo appena accennare il nome, Gesù, ma sarà compito della prossima relazione portarci fino al giusto per eccellenza. La Bibbia stessa definisce Gesù il giusto, e seguiamo allora il cammino attraverso questi brami della nuova giustizia, attraverso queste 4-5 finestrelle che trovate sulla traccia, queste 4-5 luci bibliche. Ho scelto la giustizia proprio perché dice la pienezza del relazionarsi a tutti i livelli, relazionarsi del re, del funzionario, del popolo, è proprio ciò che in sintesi dice la possibilità di vivere secondo la fede il rapporto sociale e politico. La prima modalità con cui si rivela la giustizia in Israele, vado rapidamente, poi magari lascio ovviamente ai vostri desideri di approfondimento la ripresa. La prima modalità con cui nella Bibbia si presenta in modo articolato, compiuto, la giustizia è la forma della legge. Attenzione che qui legge è scritta in maniera in maiuscolo, cioè non è la legge che abbiamo in mente noi, le nostre norme, i nostri codici, è la legge di Israele, cioè la legge di Dio, cioè la legge della fede. Siamo in un'altra logica. E ce ne accorgiamo subito, qui cito due cose, il Decalogo, conosciutissimo, cuore della legge di Israele, cuore dell'alleanza tra Dio e il suo popolo, è un popolo che non esiste in Egitto, un popolo schiavo che viene liberato dall'intervento di Dio, e Dio dà al suo popolo una legge. Attenzione, qui subito noi la leggiamo con le nostre categorie, cioè leggiamo la legge in senso contrattualistico, Dio fa un favore al suo popolo, lo libera, lo tira fuori da una condizione di schiavitù, però gli impone una legge in contraccambio. Ma che idea abbiamo di Dio? Un libero scambista? Uno che ti dà libertà, però dall'altra parte ti mette la legge? Perché Dio ci guadagna se Israele osserva la legge, secondo voi? Dio dice di non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, perché così ci guadagna? Si avvantaggia? No! La legge è donata, dice la Bibbia, è dentro una relazione tra Dio e il suo popolo, e vuole che questa relazione si estenda tra tutti gli israeliti, e Dio vuole che la vita di Israele migliori. Se dice di non rubare, letteralmente non sequestrare, è interessante, perché nella Bibbia il furto non è il possesso ingiusto della cosa altrui, ma è tirar via un pezzetto di vita a un altro. Se gli porti via un pezzo del suo greggio, una parte del suo campo, gli togli possibilità di vita. Questo è il problema, che sequestri un pezzo di vita all'altro, non tanto che ti metti in tasca qualcosa, anche quello, ma è sempre rilevante la relazione tra le persone. Se la Bibbia ti dice così, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, per dare testimonianza può dipendere la vita degli altri, eccetera, è perché la vita di Israele è migliore se si segue la legge. Tutta un'altra logica, non è un contratto, Dio non contratta con l'umanità, dona. Vedete che già questo ci cambia i paradigmi. Cioè, la vera legge, alla quale dovrebbero ispirarsi anche le nostre, per quanto possibile, è la legge che porta a favore dell'altro. Dio fa così. E noi? Noi non ci arriveremo, arrancheremo, ma la logica vera è quella lì. La legge serve perché la vita di tutti, di un intero popolo, di Israele migliori, è data per tutti, anzi è data per tutti i tempi. Vedete che bello. La legge non è data per un momento storico, per un popolo preciso. C'è la legge per gli israeliti, poi c'è quella per gli egiziani, poi arriverà quella dei greci, dei romani. No, è data per tutti i popoli e per sempre. Bello, vale anche per noi oggi, non segniamo ancora il catechismo. Però devo entrare in questa logica, in quest'ottica di fede. La legge autentica è quella che è posta per il bene degli altri, per il bene di tutto il popolo. Tutti sono chiamati a osservarla, compreso il re di Israele, che non è sopra la legge. Sarà la nostra teoria del re moderno, il re assoluto, che sarà sopra le leggi perché diventa lui legge. Qui l'unico legislatore è il Signore. Anzi, il re per primo sarà chiamato a osservarla. La legge vera è posta per il bene degli altri e di tutti. Ma entriamo dentro alcuni testi che sono la legislazione che circonda il decalogo. Noi di solito estrapoliamo il decalogo dalla Bibbia, no? Le due versioni, Esodo 20, Deuteronomio 5, appunto quello che poi impariamo in sintesi al catechismo, e lasciamo perdere il resto. Ma la Bibbia è testimonianza della vita di Israele, che è fatta di quotidianità, di ferialità, e attorno a questi testi del decalogo, queste sintesi della legge, c'è tutta una legislazione che però non è banale. Accompagna la vita quotidiana, ma sempre in una logica di fede. Vediamo questi tre squarci tratti dal brano che riporto qua. Si chiamano tre codici proprio, quelli che circondano il decalogo, quelli che troviamo in Esodo, Levitico e Deuteronomio, codice dell'alleanza di santità e deuteronomista. Questo è tratto dal Deuteronomio 24, sono tre situazioni feriali. Il prestito a interesse, l'attività finanziaria dell'epoca, anche se il prestito a quei tempi era il prestito magari di una semente, lavoro e salario, attività lavorativa, e poi la mietitura, il raccolto, l'attività produttiva. Tre piccoli squarci dell'economia del tempo. Dov'è la novità? Proviamo a leggere. Comincio subito. Quando presterai qualsiasi cosa al tuo prossimo, non entrerai in casa sua per prendere il suo pegno, te ne starai fuori, e l'uomo a cui avrai fatto il prestito ti porterà fuori il pegno. Se quell'uomo è povero, non andrà a dormire con il suo pegno. Dovrà assolutamente restituirgli il pegno al tramonto del sole, perché egli possa dormire con il suo mantello e benedirti. Questo ti sarà contato come una cosa giusta agli occhi del Signore tuo Dio. Ecco la giustizia agli occhi del Signore, di Adonai. Giustizia secondo la fede. Molto semplice. È un prestito. Noi che cosa diciamo sul prestito? A noi non interessa niente chi presta e chi riceve. A noi interessa che se hai prestato 100 euro, quell'altro ti restituisca 100 euro, più gli interessi, al tempo giusto, nel modo giusto, eccetera, eccetera. Perché noi guardiamo la cosa, primo. Secondo, per noi le relazioni sociali sono fatte di persone perfettamente identiche. Perché il nostro concetto, che viene dall'eredità greco-latina, è che la società è perfettamente ordinata. Salvo quando qualche birbante la mette in disordine, e allora bisogna chiamare i magistrati, le forze dell'ordine, eccetera, eccetera. Qui invece no. Qui si dice, guarda, la vita non è fatta così. La vita è fatta di uno che ha evidentemente delle eccedenze, se può prestare, e di uno che è povero, che invece ha dei bisogni. Magari era il prestito della semente per iniziare appunto a coltivare un campo e così via. Il pegno, la garanzia, evidentemente è fatto apposta per favorire il prestito, e quindi è chiaro che il creditore se lo tiene, se no salta tutto il sistema bancario, vi immaginate se le banche rinunciano o no ai pegni, all'ipoteca, eccetera, eccetera. Qui cosa si dice? Momentino, qui ti interessa di più il mantello che l'altro ti ha dato in pegno per giocare sulle parole, o il tuo fratello che è l'unica cosa che ha, te l'ha data in pegno per avere quello che gli serviva e va a dormire senza. daglielo indietro la sera stessa. Ma come faccio senza garanzia? Ti interessa di più avere in mano qualcosa di lui, cioè tenere un po' in pugno lui stesso, o ti interessa più la sua vita e la sua salute? Scegli. Vuoi tenertelo il mantello, lo vuoi tenere? Benissimo. No, questo però, il restituirlo, il considerare più importante lui del tuo pegno e quindi del tuo prestito, ti sarà considerata come cosa giusta. È chiaro che è una grande provocazione. Dipende da te. Chi è l'altro per te? Ma è dentro una relazione, notate, di disuguaglianza. Perché uno che ha molto può prestare o non prestare, l'altro non ha che una scelta sola, ricevere a prestito. È diversa. Non è vero che siamo una società di identici, di uguali. La Bibbia te lo mette in luce. Però di quello che hai sei responsabile. Non delle cose, ma dell'altro. Le cose sono mediazione del rapporto con l'altro. Altro esempio, lavoro salario. Non defrauderai il salariato povero e bisognoso, se egli è uno dei tuoi fratelli o uno dei forestieri che stanno nel tuo paese e nelle tue città. C'erano anche i tempi migranti. Gli darai il suo salario il giorno stesso, prima che tramonti il sole, perché egli è povero e vi voglia il desiderio. Così egli non griderà contro di te al Signore e tu non sarai in peccato. Anche qui non è una relazione di uguaglianza, tra chi può offrire lavoro e chi può chiederlo. La relazione non è di identità. Uno può, chi offre lavoro può offrirlo o non offrirlo, chi invece ne ha bisogno ha una scelta sola. È il riconoscimento di questo. Così l'ultimo è raccolto quando, facendo la mietitura nel tuo campo, se avrai dimenticato qualche mannello, non tornerai indietro a prenderlo. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova, le categorie ultime nel popolo, protette dal Signore. Perché il Signore tuo Dio ti benedica in ogni lavoro delle tue mani. Quando bacchierai i tuoi olivi, non tornerai indietro a ripassare i rami. Saranno per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Quando vendemmierai la tua vigna, non tornerai indietro a racimolare. Sarà per il forestiero, per l'orfano e per la vedova. Ti ricorderai che sei stato schiavo nel paese d'Egitto. Perciò ti comando di fare questa cosa. Bellissima, anche un'ulteriore motivazione. Non solo quelli là sono poveri, ma anche la tua ricchezza, almeno in parte, è immeritata. Non l'hai creata tu e conquistata tu questa terra di Israele, ti è stata donata, il Signore ti ha introdotto. Questo raccolto non è che hai prodotto tu gli acini uno per uno nella tua vigna, o le olive una per uno sui rami. Riconosci che tutto è dono di Dio, che ti ha raggiunto. Il Vangelo direbbe di Matteo, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ti è data questa abbondanza, è anche per te, ce n'è anche per te, non aver paura. Però non spremere fino in fondo il raccolto del tuo campo, accorgiti degli altri, ce n'è in abbondanza per tutti. Vedete quella logica nuova, no? E vedete anche questa prospettiva profonda di fede unitaria della legge. Siamo lontanissimi da una legge intesa come norme, no? Come prescrizioni. Noi purtroppo traduciamo legge, ma dovremmo dire un'altra cosa. Torah ebraico è intraducibile. Andrebbe letta istruzione per un cammino di fede. Perché il popolo continua a fidarsi del Signore e quindi viva meglio, viva felice. Se la legge è il primo modo con cui troviamo la giustizia, anche noi quando educhiamo, comunichiamo di solito le forme principali della giustizia così, anche se in forma un po' più maldestra, non è motivata e ricca come la Bibbia, ci limitiamo al comando, non fare questo, non fare quest'altro. Un grosso, enorme passo in avanti, centrale, nell'Antico Testamento, quindi in gran parte ci fermiamo su questo, c'è nella profezia. Spesse volte erroneamente è stata contrapposta la profezia alla legge, perché si capiva male la legge, si leggeva la legge nei nostri termini e quindi si vedeva la profezia come il tutt'altro. In realtà la profezia è un passo in avanti, questo sì, rispetto alla legge. Se non siete convinti che i contenuti siano stessi, vi do un testo, questo lo lascio leggere a voi però, Osea 4.1.3, dove nel profeta Osea, che è uno dei primi profeti, come Amos, Michea, quelli che ascolteremo adesso, si riprende il decalogo, solo che invece di metterlo nella forma della legge, non uccidere, non rubare, non commettere adulterio, lo si mette nella forma della profezia, cioè nella forma del giudizio storico sul presente di Israele. La legge dice in generale a tutti i popoli per sempre non rubare, non uccidere. Il profeta dice qui, oggi in Israele si uccide, oggi in Israele si ruba. Tu sei quell'uomo, tu sei responsabile. La profezia approfondisce e porta il giudizio dentro la storia effettiva della gente. È fatta per quel momento storico, per quelle persone che sono coinvolte, per quelle situazioni rivelate dal profeta, che certo diventano poi paradigmatiche per molte altre. Attenzione però, ve lo dico subito, poi lo vedremo dal vivo leggendo il testo, attenzione a non far scadere il profeta a un semplice, permettetemi, arrabbiato cronista che denuncia una sera un elenco di ingiustizie, perché sarebbe poco, c'è molto ma molto di più, proviamo a vederlo. Ho linkato qui alcuni brani, li scorriamo abbastanza rapidamente, mi fermo però più sul primo di Amos. Questi primi antichi profeti, siamo attorno all'VIII-VII secolo, Amos, poi Michea, poi Isaia che vedremo, questi tre, appartengono all'Israele ormai stabilizzato nella terra e sono unificati da un contesto ormai, direi, organizzato di Israele. La monarchia è ben insediata, la monarchia quindi vuol dire una corte, vuol dire dei funzionari attorno al re, vuol dire un esercito, vuol dire un discreto benessere economico, anche se naturalmente differenziato, certo. La Bibbia nei confronti del re mantiene un assenso condizionato. Ci sono correnti più favorevoli, meno favorevoli, chi dice no, ma però il re aiuta a tenere presso di noi la presenza di Dio, altre invece molto più critiche, il re è ingiusto, il re imporrà delle tasse, eccetera, eccetera. Certo che la Bibbia prende un po' le distanze, come dire, non basta dire abbiamo un re, non basta dire così, vediamo effettivamente come si svolge il suo governo. E il re è sempre visto anche dentro in relazione al popolo. Vedremo come poi l'ingiustizia non può essere in Israele confinata solo in qualcuno. Comunque, dicevo, un contesto di relativa stabilità, con le differenze, certo, caratteristiche tra ricchi e poveri, tra città e campagna, dentro il quale però il profeta fa emergere il suo giudizio. Quello che leggiamo subito di Amos 2:6-16 è l'ottavo oracolo di una serie di oracoli di giudizio riferiti alle nazioni. Il profeta cosa fa? Amos è un profeta fine, letterariamente finissimo, si definisce raccoglitore di sicomori, uno che seguiva il gregge, ma attenzione che non era un pecoraio, probabilmente era, diremmo oggi, ministro dell'agricoltura, era uno che conosceva molto bene anche i palazzi, quindi attenzione a non far scadere Amos semplicemente appunto nella logica del cronista arrabbiato. Abilmente suscita quasi orgoglio nel popolo di Israele, per prima fa passare tutte le nazioni circostanti Israele, e quindi attacca Damasco, eccetera, eccetera, tutti i paesi vicini giudicandoli. E l'uditorio comincia a sentirsi sollevato, come se uno parlasse male della Francia, Germania e Stati Uniti, cioè noi italiani invece saremmo i migliori. Quando arriva Israele è invece la critica più sferzante e più ampia. Così dice il Signore, per tre misfatti di Israele per quattro non revocherò il mio decreto. Sembra l'incalzare proprio quasi del pubblico ministero. Tre misfatti, ho tre motivi contro Dio, anzi quattro, 3 più 4 fa 7, la pienezza del reato di Israele. Vediamo allora i capi di imputazione. Perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri. E padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare e bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Questi capi di imputazione. Attenzione, ci sono un po' di parolette ebraiche in parentesi, per avvertirci che questa serie di accuse possiamo leggerla a due livelli. Vi faccio vedere come possiamo leggerla a un primo livello cronachistico, va bene, insomma, è gente un po' disonesta, che potrebbe però essere visto in maniera non così tanto grave. Dicevo, hanno venduto il giusto per denaro, e vabbè, in Israele era ammesso, se uno non aveva ripagato il suo prestito, era venduto, c'è anche nel Vangelo, no? Il debitore l'ha spietato, dice, guarda, venderanno lui la moglie e i figli. Era il modo per fare giustizia, perché non si possono seguire le leggi del tempo? Hanno venduto il povero per un paio di sandali, che scandalo! Ma pare che esistano delle tavolette dove il valore di un paio di sandali era il prezzo dello schiavo. Perché non si possono seguire le leggi di mercato? È scorretto? Cosa c'è di male? Sì, calpestano come la polvere a terra la testa dei poveri, questo non va molto bene. Fanno deviare il cammino dei miseri, ma gli daranno qualche spintone, butteranno fuori dei sentieri. Padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, cosa volete farci? Il male più antico del mondo, sarà la classica prostituta. Profanando il mio santo nome, vabbè, sono un po' irrispettosi, vanno al santuario di Dio, a Betel, si stendono presso l'altare, non è molto bello, però insomma, vabbè, qualche insomma sbavatura, non sono proprio cultuali, bevono, gli piace il vino conquistato come ammenda, però insomma bene o male arrivano alla casa del loro Dio, questo Betel Elohim, che richiama Betel. Cioè, se vedete, potremmo leggerlo, se lo leggiamo in senso cronachistico, addirittura come qualcosa di non così tanto grave. Insomma, questi qui amano un po' il vino, fanno i furbi, si arrangiano un po' coi poveri, insomma, hanno le loro debolezze, vanno dalla prostituta. Cosa c'è di così tanto grave? Se lo leggiamo invece nel vocabolario, nell'intento di Amos, è tutta un'altra cosa. Ti fa vedere il secondo piano, quello che tu non vedi. Perché hanno venduto appunto il giusto per denaro, questo è il problema. Non hanno venduto uno qualsiasi, ma uno che non aveva nessuna colpa. L'incolpevole viene venduto. E il povero per un paio di sandali approfitti della condizione di povertà. Certo che non avrà pagato un debito, ma tu lo sai, ne approfitti, tu che potresti farne anche a meno, magari di riceverlo. Se hai prestato, avevi di più. Questo calpestano come la polvere della terra la testa dei poveri, dal limbo vuol dire deboli, che non hanno forza per difendersi, è ironico, calpestano, che è già molto negativo, perché calpestare la testa dei poveri vuol dire proprio ridurli a livello del suolo, è l'anticreazione, L'uomo, l'Adamo viene dalla terra, qui l'uomo viene riportato alla terra. Calpestano può essere inteso anche come desiderano, pensate la bramosia sfrenata di questi, desiderano addirittura la polvere della terra che è sulla testa dei poveri, che magari si sono messi la polvere sulla testa per umiliarsi, per chiedere pietà. Fare deviare il cammino dei miseri non è dargli uno spintone per buttarli fuori strada, fuori sentiero, è linguaggio giuridico, vuol dire far deviare il corso della giustizia contro di loro. Questi anawim, miseri, che vuol dire semplici, umili, i poveri in spirito di Matteo. Padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, quella là che è l'andare del pellegrinaggio, Questi vanno in pellegrinaggio ma dalla stessa ragazza. Non è una prostituta, perché il linguaggio per ragazza è positivo, Annahara. Quindi non è la ragazza colpevole, sono padre e figlio che approfittano della sua condizione, probabilmente è una schiava presa per i lavori domestici di cui padre e figlio approfittano. Poi il padre deve insegnare la legge al figlio, non queste cose. Profanando così il mio santo nome, finissimo, profanare si dice l'Hallel, lodare il nome del Signore si dice l'Hallel, alleluia, come diciamo noi, no? Come acclamazione al Vangelo. Allora, finissimo, dice, sembra che questi vadano in una sorta di pellegrinaggio cultuale che finisce a santuario, sembra che vadano per lodare il nome del Signore, l'Hallel, in realtà vanno per lordare il nome del Signore, l'Hallel. E poi addirittura il colmo dell'ingiustizia, questi sono funzionari che con le vesti prese come pegno si straiano davanti all'altare e ormai il santuario di Dio, Bet El, è diventato la casa del loro Dio, quello che solo loro conoscono, un Dio idolatrico, Bet Elohim. Eppure, ricordo dei benefici di Dio, io ho sterminato davanti a loro l'Amorreo, loro agiscono così. Ma io ho sterminato davanti a loro l'Amorreo, la cui statura era come quella dei cedri, la forza come quella della quercia, ho strappato i suoi frutti in alto, le sue radici di sotto, io vi ho fatto uscire dal paese di Egitto, vi ho condotti per 40 anni nel deserto per darvi in possesso il paese dell'Amorreo. Ho fatto sorgere profeti tra i vostri figli, una benedizione avere un profeta, un interprete della parola, e nazirei tra i vostri giovani, nazirei facevano dei voti particolari, non si tagliavano i capelli, non bevevano vino, testimoni qualificati di Dio. Non è forse così, o israeliti, oracolo del Signore? Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei, e ai profeti avete ordinato non profetate. Anche qui che male c'è aver dato un bicchiere di vino a questi qui e aver zittito gli altri? Calma, far bere vino ai nazirei vuol dire renderli, anzitutto, farli diventare degli ubriaconi, gente che non rispetta i voti. Ma soprattutto sostituirsi a Dio. Chi è che può sciogliere il voto di un nazireo? Chi è che può dire a un profeta tu non devi profetare? Solo Dio. Vedete i due piani? In apparenza, vabbè, gli danno due bicchieri di vino, gli dicono di star zitti. In realtà questi stravolgono, piegano a loro vantaggio anche i testimoni qualificati di Dio. Ecco la punizione che guardate al futuro, perché alla profezia interessa giudicare il presente. La punizione è sempre rinviata, indefinitamente. Ebbene, vi affonderò nella terra come affondo un carico quando è tutto carico di paglia. L'apparenza, caro pieno, ma c'è dentro niente, come i carri di Faraone che affondarono nel Mar Rosso. Allora nemmeno l'uomo agile potrà più fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non potrà salvare la sua vita, né l'arciere resisterà. Non scamperà il corridore, né si salverà il cavaliere. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno, il giorno del Signore, oracolo del Signore. Questo finale sul futuro, che conclude in genere gli oracoli profetici, dice che l'ingiustizia non sarà l'ultima parola della storia e che il castigo è rinviato perché Dio vuole la conversione. L'umanità può sempre cambiare. Dio non cerca la vendetta, non cerca di mettere le persone in carcere, di condannarle, vuole la conversione del cuore. Questo futuro è sempre aperto, la condanna non si dice mai quando avverrà, serve come ammonimento. Ho insistito su questo brano, adesso vado molto più rapidamente. Michea 3, la responsabilità di chi governa, è quasi contemporaneo di Amos. Anche qui vedrete subito una sproporzione, un'accusa che sembra molto forte e un reato che sembra molto debole. Io dissi: ascoltate capi di Giacobbe, voi governanti della casa di Israele, questa riferita ai capi, non spetta forse a voi conoscere la giustizia, nemici del bene, amanti del male, voi strappate loro la pelle di dosso e la carne dalle ossa, divorano la carne del mio popolo e gli strappano la pelle di dosso, ne rompono le ossa, lo fanno a pezzi, come carne in una pentola, come lesso in una caldaia, si nutrono del popolo questi. Allora crederanno al Signore, ma egli non risponderà, nasconderà loro la faccia in quel tempo perché hanno compiuto cattive azioni. E dove sono le cattive azioni? Udite questo, dunque, capi della casa di Giacobbe, governanti della casa di Israele, che aborrite la giustizia e storcete quanto è retto, che costruite Sion sul sangue e Gerusalemme con il sopruso. I suoi capi giudicano in vista dei regali, i suoi sacerdoti insegnano per lucro, i suoi profeti danno oracoli per denaro. Osano appoggiarsi al Signore dicendo: non è forse il Signore in mezzo a noi, non ci coglierà alcun male. E dov'è questo grande reato? E vabbè, insomma, adesso questi qui hanno un po' di responsabilità verso il popolo, i capi, i sacerdoti, i profeti, c'è qualcosa di male se gli arriva il regaluccio in più a Natale? Insomma, adesso, siamo onesti, cosa c'è di male? È che questa logica stravolge quello che devono fare. Se i capi giudicano in vista dei regali, il giudizio è stravolto. Se i sacerdoti insegnano per lucro, non insegneranno più la verità, ma altro. Se i profeti danno oracoli per denaro, buonanotte. Chissà che oracoli danno. Tutto, ma non quello che il Signore domanda loro. Vedete allora il finale sempre al futuro. Perciò per causa vostra Sion sarà arata come un campo, la città di Dio diventa Gerusalemme un mucchio di rovine, il monte del Tempio in altura selvosa. La responsabilità forte di chi è capo. Isaia, la responsabilità di tutto il popolo questa volta. Isaia 5, siamo sempre nello stesso periodo, sempre nello stesso contesto. Qui si cambia genere letterario, non c'è l'oracolo, l'invettiva, c'è una forma di giudizio particolare, è un cantico di questo innamorato che poi prende la forma del giudizio. Sono quattro branetti, primi due versetti il caso, poi il giudizio, versetti 3-4, la sentenza, i versetti 5-6 e l'interpretazione del caso. Il caso: canterò per il mio diletto, per il mio amato, il mio cantico d'amore per la sua vigna. Vigna, no? Segno di fecondità, la sposa molte volte nella Bibbia. Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva vangata, sgombrata dei sassi, vi aveva piantato scelte viti, vi aveva costruito in mezzo una torre e scavato un contino. Egli aspettò che producesse uva, ma essa fece uva selvatica. Qual è il problema anche qua? Una cura esagerata da innamorato per la sua vigna. Chi è che va a togliere tutti i sassi dalla vigna, la circonda di cure, sceglie le viti, addirittura ci pianti in mezzo una torre, ci scava un tino? Francamente una cura esagerata. Che cosa si aspetta Dio dalla sua vigna? Si aspetta che faccia una quantità, una qualità eccezionale di uva? No, la sua aspettativa è normalissima. Un agire esagerato, sproporzionato e vuole che questa pianta faccia l'uva, esattamente ciò che ci si aspetta da ogni pianta di vite. Che cosa fa questa vigna? Fa uva selvatica, cioè letteralmente produce una bacca che ha l'apparenza dell'uva buona, ma quando la metti in bocca la senti disgustosa, immangiabile. O dunque, abitanti di Gerusalemme, uomini di Giuda, ecco il giudizio, siate voi giudici tra me e la mia vigna. Viene chiamato in causa il popolo, non c'è uno che dall'esterno fa la requisitoria, non c'è pubblico ministero. Che cosa dovevo fare ancora la mia vigna che io non abbia fatto? Notate che il fare di Dio precede la risposta, Dio ha già fatto. Perché mentre attendevo letteralmente a che facesse uva, essa ha fatto uva selvatica? La sentenza, ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare alla mia vigna, sempre al futuro, eh? Toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo, demolirò il suo muro di cinte e verrà calpestata, la renderò un deserto, non sarà potata né vangata, vi cresceranno rovi e pruni, alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Interpretazione, ebbene la vigna del Signore degli eserciti è la casa di Israele, tutti quanti quindi, gli abitanti di Giuda la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia, Zodakà, ed ecco spargimento di sangue, Zodakà. Attendeva rettitudine, Mishpat, ed ecco grida di oppressi, Mishpach. Allora l'uva, il frutto che il Signore si attendeva dalla vigna era la giustizia e la rettitudine. Che cosa fa questa pianta? Almeno non avesse fatto niente. Tutti avevano detto, visto e detto, guarda che vigna infedele, ha ricevuto tanto e non ha prodotto uva. Questa invece è peggio, produce uva finta. Che differenza c'è tra Zodakà e Zodakà? Sono due parole ebraiche quasi uguali, ma sono due opposti nel significato. Uno dice giustizia, l'altro spargimento di sangue. Che differenza c'è a sentirle le parole tra Mishpat e Mishpach? Quasi uguali, ma uno significa rettitudine, l'altro grida di oppressi. Ecco la rivelazione dei profeti, quello che abbiamo messo come titolo, l'ingiustizia generalizzata e occultata. Cioè l'ingiustizia è generalizzata, riguarda tutti i momenti dell'agire. Noi siamo bravi a difenderci, vabbè, sono stati ingiusti in questa cosa, ma in tutto il resto sono perfettamente a posto. Per la Bibbia è mica tanto vero. Perché se rubi, sei anche un mentitore, togli un pezzo di vita agli altri, tutto si tiene nella Bibbia. L'ingiustizia è generalizzata, riguarda tutto l'agire, se sei giusto lo sei un po' dappertutto, se sei ingiusto lo sei un po' in tutte le relazioni e in tutte le occasioni, e riguarda tutti, qui non è che si salvino alcuni, dicono no, questi qui sono perfetti, gli altri, ma soprattutto l'ingiustizia è occultata, cioè si riveste del manto dell'apparente legalità, dell'apparente giustizia. Vi dicevo prima di non leggere i profeti come dei cronisti e basta. Perché scusate, per sapere che la rapina, l'omicidio è un'ingiustizia, non c'è bisogno dei profeti, basta leggere i giornali, no, basta il cronista. Il problema è che le più grandi ingiustizie non sono quelle, certo che sono ingiustizie, questo lo sanno tutti, che la rapina, l'omicidio è un'ingiustizia, lo si sa, sanno già tutti, fin da bambini, fin da piccoli. Le ingiustizie più gravi, quelle davvero dalle quali dipendono i destini dell'umanità, sono quelle che si rivestono invece dell'apparente giustizia, e quelli non è facile tirarli fuori. Per questi ci vuole la profezia. Per questo dobbiamo ascoltare i profeti, leggendoli bene in profondità. Perché quelle sono le ingiustizie più gravi, più serie. E qui si aprirebbe un discorso enorme, no? Siamo convinti che i giornali ci riportino le ingiustizie più gravi dell'umanità, secondo voi? Non lo so, non faccio questo mestiere, no? Magari paginate su un fatto di cronaca, poi su quelle cose che invece sconvolgono il mondo, su quelle non senti niente. Il mondo, non so, vai un telegiornale, vedi il pianeta, poi qualche frammentino, tu dici, ma proprio queste qui sono le cose più importanti, più gravi, più serie? Non lo so, non ho i mezzi per scoprirlo, però qualche dubbio mi viene. Le ingiustizie più gravi sono quelle che si rivestono del velo dell'apparente legalità, è il modo migliore per essere ingiusti, no? Aver prodotto la crisi che ancora oggi affligge, no? Gran parte del nostro paese, ma questa è una cosa gravissima. Eppure non è così facile, no? Sollevare tutti i coperchi e arrivare fino in fondo, perché si ricopre bene, si ricopre del velo dell'apparente legalità. La Bibbia ti avverte, ti apre gli occhi, veditela tu. Guarda anzitutto dentro te stesso, le volte in cui anche tu, no? Ti comporti da uva apparentemente bella, commestibile, in realtà è mangiabile. E poi guarda dentro la storia, perché ci siamo dentro tutti qua, nella vigna di Israele ci siamo dentro tutti, più o meno. Ho ancora 5 minuti, ecco, allora in breve, un ultimo passaggio, qui facciamo un salto storico, passiamo a Geremia, che è il secondo livello della profezia, quindi siamo ormai nel periodo esilico, conosciamo la vicenda tragica dell'esilio di Israele, è tramontato il sogno di una monarchia splendida che desse unità, stabilità a Israele, magari arricchito ogni tanto della conquista di qualche città vicina, tra il 597 e il 586 a.C., là eravamo nel VII-VIII secolo, si consumano a varie ondate l'invasione di Israele da parte del re Nabucodonosor II, re di Babilonia, e qui svaniscono tante delle speranze di Israele, gran parte della popolazione, soprattutto le classi alte, sono deportate in Babilonia, lì rimangono i poveracci, quelli che coltivavano i campi, quelli che avevano quasi nulla, inizia la diaspora di Israele, una fase nuova, che continua ancora oggi, maggior parte degli israeliti non abitano in terra santa evidentemente, abitano negli Stati Uniti, in un sacco di paesi del mondo, da noi eccetera, quindi una condizione totalmente nuova che va interpretata. In quest'epoca abbiamo due grandi profeti, Geremia e Ezechiele. Geremia rimarrà in Israele a profetizzare, Ezechiele starà coi deportati. Vedete che anche qui, come dire, dall'unica fede di Israele vengono fuori scelte diverse. E stranamente c'è questa lettera di collegamento agli esiliati che leggiamo, perché pur essendo dell'Antico Testamento è di un'attualità straordinaria. Geremia, stando presso Gerusalemme, scrive ai deportati a Babilonia. Queste sono le parole della lettera che il profeta Geremia mandò da Gerusalemme al resto degli anziani in esilio, ai sacerdoti, ai profeti e a tutto il resto del popolo che Nabucodonosor aveva deportato da Gerusalemme a Babilonia. La mandò dopo che il re Econia, la regina madre, i dignitari di corte, i capi di Giuda e di Gerusalemme e gli artigiani e i fabbri erano partiti da Gerusalemme, cioè avevano deportato le persone capaci di lavorare, funzionari, artigiani, fabbri, eccetera. Fu recata per mezzo di Elasà figlio di Safane e di Gemaria figlio di Chelchia, che Sedecia re di Giuda aveva inviati a Nabucodonosor re di Babilonia in Babilonia. Erano stati deportati anche perché dopo le prime invasioni, anziché accettare il governo babilonese, questi si erano ribellati contro il parere del profeta, e quello che doveva succedere è successo. Essa diceva, contenuto della lettera: così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a tutti gli esuli che ho fatto deportare da Gerusalemme a Babilonia. Ho fatto deportare, cioè c'è una dimensione nella tragedia che è leggibile secondo la fede. Anche lì si compie il disegno di Dio. Tutto quello che accade non riesce a essere al di fuori del disegno di Dio. Il Signore ha fatto bene le cose. Non c'è qualcosa che gli sfugge. Costruite case e abitatele, piantate orti e mangiatene i frutti, prendete moglie e mettete al mondo figli e figlie, scegliete mogli per i figli e maritate le figlie, costoro abbiano figlie e figli. Moltiplicatevi lì e non diminuite, cercate il benessere del paese in cui vi ho fatto deportare, pregate il Signore per esso, perché dal suo benessere dipende il vostro benessere. Così dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele: non vi traggano in errore i profeti che sono in mezzo a voi, i vostri indovini. Non date retta ai sogni che essi sognano, poiché con inganno parlano come profeti a voi in mio nome. Io non li ho inviati, oracolo del Signore. Pertanto dice il Signore, solamente quando saranno compiuti riguardo a Babilonia 70 anni, vi visiterò e realizzerò per voi la mia buona promessa di ricondurvi in questo luogo. Io infatti conosco i progetti che ho fatto a vostro riguardo, dice il Signore, progetti di pace e non di sventura, per concedervi un futuro pieno di speranza. Attualissima, da lì in poi è vero che gran parte di Israele dopo un po' di anni, 537 eccetera, ritornerà, ma inizierà una dimensione nuova, non più un popolo ritagliato in mezzo agli altri, ma una condivisione. Bellissimo questo oracolo, questo messaggio di Geremia, non dovete contrapporvi, non dovete costituire una sorta di enclave contrapposta agli altri, ma condividete questa vita. Favorite lo svilupparsi di voi, del vostro popolo, insieme agli altri. l'immagine del appunto scegliere mogli, mariti, del condividere la vita, del dare futuro attraverso la generazione della vita, lì c'è la condivisione piena della vita di questo popolo. Non questo vi farà perdere la vostra fede. Bello questo messaggio, in un tempo di crisi, come appunto l'esilio, aperto a una speranza non illusoria, anzi, una speranza vera, anche potremmo dire tangibile, oltre che fondata in Dio. Ci sarebbero altri due passaggi che vi risparmio. Non ho toccato il filone della sapienza biblica, per esempio i Salmi, no? Per esempio i libri come Giobbe, Coelet, eccetera. Sapete che sono due le forme della sapienza in Israele: una che ti dice se vivi bene, secondo la fede, non ti capita niente, tutto ti va bene nella vita. Poi c'è invece la sapienza più eterodossa che dice ma non sempre, anche se sei giusto, le cose ti vanno bene. E questa rimane una domanda inquietante per Israele: come mai anche chi vive bene, come mai anche il giusto non vanno sempre bene le cose? I salmi sono pieni, no, della lamentela del giusto che non capisce perché tutto non va come vorrebbe. E poi l'apocalittica, che nell'Antico Testamento è breve, pensate a Daniele, che invece è quel giudizio sulla storia molto drastico, bene, male, luce, tenebre, no? Che ti dice in breve che il Signore ha già vinto nella storia, la storia è già giudicata, tutto ciò che è male finirà, non vincerà, la vittoria sta unicamente dalla parte del bene, il Signore ha già vinto nella storia, l'ha già giudicata fino in fondo. Ma questi naturalmente rinuncio a proporlo. Questa apertura di speranza con cui abbiamo concluso con la lettura di Geremia è vero che ci apre a un qualcosa che ha ancora da dire. La lettura, la giustizia, questo modo di relazionarsi a tutti i livelli della società, in orizzontale e in verticale, è ancora un po' incompiuta nell'Antico Testamento, ma già vera. Non leggiamo il Nuovo Testamento come una seconda metà, non lo leggiamo semplicemente come addirittura la cancellazione del primo, dell'antico, ma come il suo inveramento. Il Nuovo Testamento scrive sulle righe dell'Antico Testamento. Certo, manca una pienezza, manca un passaggio, perché il giusto spesse volte soffre, perché non c'è già una ricompensa in questa vita, perché l'ingiustizia, non a caso i profeti parlano più di ingiustizia che di giustizia, sembra così dilagante. Ci sono delle domande che rimangono aperte, la risposta è piena, sappiamo, potrà darla soltanto Gesù col suo vissuto. Per adesso noi ci fermiamo qua, ma sottolineando che già questa è parola di Dio, questa è già vera, anche se è verità aperta a un compimento ulteriore. Grazie.